Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Che faccio? Effettivamente avevo proprio pensato di lasciarla là, ma sarebbe stato pure controproducente, no? Una valigia sola in Inghilterra nel 79 avrebbe creato il panico, cioè una valigia lasciata così.
Lei, con il suo modo vago, mi risponde: tienila tu la borsa. All'improvviso mi vengono in mente mille pensieri. Che cosa conterrà la valigia? Perché lei non la rivuole? Storie di valigie e di donne misteriose in una puntata che si intitola Donne sfuggenti.
Invece, davanti a Giannina Bastio, che stava accucciata accanto al figlio, con un abito a fiori sgargianti che non aveva una sola macchia di nero, Maria vide con chiarezza che quella era la donna più a lutto che avesse mai pianto un morto a Soreni, e comprese finalmente cosa aveva voluto dire Bonaria Urrai quella volta.
Lei è Michela Murgia, che legge un brano del suo libro, il libro che probabilmente l'ha resa famosa una decina d'anni fa, o forse ormai poco più, che si chiama Accabbadora. L'Accabbadora era questa figura, appunto, di una donna che in alcune zone della Sardegna, alcuni secoli fa, o forse anche meno addirittura, regalava la dolce morte. Era una sorta di eutanasia concordata e sottaciuta tra gli abitanti di alcune zone di quell'isola, per cui questa donna entrava nelle case e le persone che ormai erano malate e non avevano più alcuna speranza e che magari soffrivano, in accordo con i familiari, a queste persone regalava questa che veniva appunto chiamata la dolce morte. Lei si chiamava Accabbadora. Ci sono appunto anche delle ipotesi sul fatto che fosse una figura solo mitologica oppure sia esistita davvero. Tant'è, abbiamo aperto questa puntata con questa piccola storia presa da Michela Murgia, proprio perché la puntata si intitola Donne sfuggenti. La prima storia ci porta all'inizio degli anni 70, al confine tra la Francia e l'Inghilterra, e questa giovane donna polacca molto bella lascia al protagonista una borsa. Non vuole portarla lei al confine, non vuole varcare lei il confine con questa borsa. Cosa ci sarà lì dentro? Lo scopriremo. E poi torneremo ai giorni nostri, saremo a Milano insieme ad un ascoltatore, a una persona che si chiama Nicolò, che mi aveva mandato questa storia tempo fa e l'ho tenuta lì, e ho deciso di raccontarvela oggi perché è l'incredibile storia dello strano caso di Larissa Watson. Due storie, donne sfuggenti. Benvenuti a Linee d'ombra. Passeport, monsieur, passeport, monsieur, gridò uno dei due agenti di frontiera francesi. Erano saliti sul treno a Bardonecchia per il controllo dei passaporti la sera del 7 gennaio 1979, era una domenica. Il treno era partito da Roma Termini la mattina, diretto a Londra via Parigi. Dovevo raggiungere la scuola di inglese per stranieri Dave School, civico 56, Eccleston Square. Nello scompartimento eravamo rimasti con i copriabiti, in quanto il riscaldamento non funzionava e il vapore acqueo della respirazione si era condensato e gelato sul vetro del finestrino della carrozza. In questo frangente iniziamo a fare conoscenza con tutti gli altri, il sottoscritto, Massimo, ancora oggi a 67 anni, un tipo abbastanza empatico e diretto, un ragazzo tunisino e una ragazza polacca. Ibrahim, tunisino, classico viso mediterraneo, moretto, riccio di capelli. Vestiva, vista la provenienza e forse il portafoglio, abiti leggeri, con giacchetta di cotone Havana. Veniva da Palermo, dove era sbarcato il giorno prima e diceva, nel suo francese misto a un po' di italiano, che doveva raggiungere degli amici in Francia. Traspariva dalle sue parole e dal suo viso che era felice di andarci. La ragazza polacca, invece, di nome Agnieszka, era bella, bionda, occhi azzurri con taglio tipico dei popoli baltici. Bocca perfettamente disegnata, carnosa al punto giusto, naso un po' all'insù, viso perfettamente ovale. Lei l'italiano lo parlava benissimo e quando ci disse che era una studentessa iscritta all'Università per Stranieri di Siena, mi sembrò alquanto strano che una ragazza d'oltre Cortina avesse avuto modo di venire a studiare in Italia. Oltre Cortina, in Ungheria per esattezza, c'ero stato anni prima in gita scolastica, quinto anno di superiori, e avevo visto con i miei occhi il mondo del comunismo reale. Venire da un paese del blocco comunista a quei tempi non era affatto facile. Il muro sarebbe crollato circa 11 anni dopo e il sindacato Solidarność, quello degli operai di Danzica, non era ancora stato concepito. Sì, dovevi essere figlia del funzionario del partito, o di un ambasciatore, o di un funzionario statale, insomma, godere di qualche privilegio. In fondo, oltre Cortina, le persone non erano tutte uguali, come veniva professato.
Era bella ragazza, cioè te colpisce pure, no? Cioè, ti rimangono impresse certe cose. Insomma, stai là, sei giovane, cominci a parlare. E parlavamo del più e del meno delle cose normali, anche se veniva dall'est, ma non privilegiata, cioè da... Cioè, diciamo una ragazza di buona famiglia, ecco, come posso spiegarmi, delle classi più abbienti, anche se nell'est non è che c'erano.
Incuriosito, quindi, le chiesi come hai fatto a venire a studiare in Italia da un paese d'oltre Cortina. Rispose in modo vago che poteva essere possibile avendo i giusti canali e le giuste conoscenze, e tutto risultò chiaro quando disse che suo padre era un funzionario statale polacco che l'attendeva a Londra. Io invece, capello biondo cenere, occhi chiari, baffetto leggero, da bambino venivo chiamato tedesco perché ero biondo intenso, viso sfinato, corporatura magra con muscolatura appena pronunciata, dovuto alla costante attività fisica che facevo. Ero stato arruolato come vigile del fuoco permanente il 26 giugno del 76, richiamato nel corpo dei vigili del fuoco dopo il terremoto che colpì il Friuli il 6 di maggio appena trascorso. Prestavo servizio presso il distaccamento aeroportuale di Fiumicino, del comando dei Vigili del Fuoco di Roma, e mi ero iscritto all'Università, alla Sapienza di Roma, facoltà di biologia, come studente lavoratore. E quindi ebbi l'esigenza di imparare anche l'inglese. Il modo più semplice mi parve andare in Inghilterra a scuola, come mio fratello maggiore Luigi aveva fatto alla fine degli anni 60. Chiesi quindi 3 mesi di aspettativa non retribuita. Mi fu negata. La risposta fu una domanda che mi fece un funzionario del ministero. Mi disse: a cosa serve sapere l'inglese ad un vigile del fuoco? Io risposi: per cultura personale, ma non ci fu niente da fare. Non si trovava più nemmeno la domanda di aspettativa. Ostinato, dato che avevo già prenotato e pagato il corso di 4 settimane presso la scuola in Inghilterra, visto che era gennaio, riuscii a prendere tutte le ferie accoppiate con i riposi extra fino al 13 febbraio. Quindi mi sono trovato nello scompartimento del treno per Londra, dove risuonavano quelle parole in francese: passeport, monsieur, signori passaporto, quelle che mi svegliarono quando ormai stavamo all'interno della galleria ferroviaria del Freyus. Quindi estrassi il passaporto, lo diedi a uno degli agenti, così come fecero gli altri. Passata la galleria e lasciato il nostro bel paese, il paesaggio innevato mi ricordò il freddo dello scompartimento, mentre il treno si fermava alla stazione di Modane. Gli agenti di frontiera ci restituirono i passaporti, ma non al ragazzo tunisino, che fu pregato di alzarsi, prendere la valigia e seguire i 2 agenti. Al mattino presto il treno arrivò a Parigi, Gare de Lyon, sosta breve, cambio treno e do una mano a portare le valigie alla ragazza polacca, Agnieszka, che ne aveva con sé diverse, molto ingombranti, mentre io, abituato a viaggiare con lo zaino, avevo una sola valigia e quindi una mano libera. Pertanto afferrai una valigia da lei indicata e ci avviamo verso il treno per Londra. The rain and the crunch of thing, the ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going thin, engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone, forget it brother, you can go it alone, London calling, to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning and I live by the river. Arrivammo a Calais sulla Manica circa 3 ore dopo e prendemmo il traghetto per Folkestone. Traversata della Manica molto breve, mare stranamente calmo, dopo circa 1 ora arriviamo a Folkestone. Scendiamo dal traghetto, frontiera dell'Inghilterra, do una mano ad Agnieszka e riprendo, ormai abituato, la stessa valigia. Ci mettiamo in coda nella nostra fila. Alla frontiera, in quel periodo, le file per il controllo passaporti erano tre. Una per i cittadini britannici, una per i cittadini non britannici, quindi per noi, e una per i cittadini della Repubblica d'Irlanda. In quegli anni era vivo il problema dei confini tra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord, alimentato dall'esercito repubblicano d'Irlanda, cioè l'IRA. Insomma, stiamo in fila che si muove molto lentamente. Mentre aspetto, in un lampo, mi viene in mente il tunisino scortato dai poliziotti e penso, sto in fila alla frontiera con la valigia di una ragazza dell'Est, ignaro di che cosa contenga. Allora la chiamo, la guardo e le dico, riprendi la tua valigia, stiamo alla frontiera. Lei, con il suo modo vago, mi risponde, no no, tienila tu. E all'improvviso, boom. Cominciano a venirmi in mente mille pensieri. Il primo è, qui mi si bevono pure a me. E poi, che cosa conterrà questa valigia? Documenti riservati, droga, soldi, perché non la rivuole? Cosa faccio? Lascio la valigia qui e continuo a muovermi in fila senza la valigia? Non quadra. La persona in filo dietro di me l'avrebbe notato e avrei subito scoperto le carte e complicato la situazione. Riordino le idee, mi calmo, il mio mestiere mi aiuta, sono pompiere soccorritore. La prima cosa che ti insegnano nei vigili del fuoco è, quando si presta soccorso, è vitale mantenere la calma, essere lucidi, riordinare le idee. E questo in pochissimi attimi si ripresenta sempre quando affronti un incendio o una calamità. Così decido, passerò al varco doganale nel modo più indifferente possibile. Lentamente arriviamo al varco, mentre Agnieszka va verso destra e io verso sinistra, ci dividiamo. Avanzo. Arrivo al controllo passaporti, mi chiedono dove vado, rispondo nel mio inglese stentato a scuola in Eccleston Square, London, dove alloggi in un bed and breakfast in Norbury, sobborgo della grande Londra, e contestualmente faccio vedere il libretto con i travel check. Ok, go, mi dicono.
No, in quel momento io ho pensato di tutto, dico, no, no. E ho detto, ma qui sto alla frontiera, ho detto, qui dobbiamo fare il controllo, ho una valigia. E quando ho ridetto a lei, ho detto guarda prendila, è lì che mi è venuto il sospetto, ma perché lei mi ha detto, dice no, non ti preoccupare, probabilmente è lì che mi è venuto, ho detto, mi è preoccupato, devo attraversare la frontiera con una valigia di un'altra persona sconosciuta, c'eravamo uccisi sul treno, ma che ne sai?
Ora devo passare il controllo bagagli. L'agente doganale è seduto sul banco di ispezione con una gamba a penzoloni e una appoggiata per terra. Fischietta. Faccia con i baffi, tipica fisionomia british, sembra tranquillo. Lo guardo indifferente, mi guardo, continuo a camminare, non sento chiamare, giro a sinistra. Ho varcato la frontiera senza essere controllato. L'adrenalina dentro di me mi esplode e produce gioia, contentezza, sollievo. Continuo a camminare lentamente fino al treno dove Agnieszka è già seduta nello scompartimento. La guardo in silenzio, con uno sguardo più sonoro di mille parole. Poggio la valigia sul sedile a fianco a lei e dico, eccola. Lei mi guarda e dice grazie, nel suo modo vago. Il treno riparte, arriviamo a Londra, ci salutiamo e ci dividiamo per sempre. Non ho mai saputo che cosa ci fosse in quella valigia. Probabilmente niente di compromettente, chissà, non lo saprò mai. Se fosse stata aperta avrebbe potuto cambiare la mia vita? Chi lo sa? Magari sarei finito nelle patrie galere britanniche? Non chiesi ad Agnieszka di aprirla e comunque sicuramente non l'avrebbe fatto. E poi che importanza aveva? Ormai avevo passato la frontiera liberandomi della valigia. Ero semplicemente sollevato, contento di proseguire il viaggio e arrivare a Londra. La mia vita è trascorsa felicemente, sposato con due figli e con il mio lavoro pieno di soddisfazione nei vigili del fuoco per 36 anni, fino alla pensione nel 2011. Nel corso degli anni ho varcato per viaggi e servizio altre frontiere, tranquillo e serene, con il mio solo bagaglio di vita ampiamente vissuta.
Well, the road just lets me down. Got to get off this merry-go-round. Got to move on from this town. Jet lag's coming down. And I've got bags under my eyes. Bags under my eyes. When am I gonna get wise? Stop these bags under my eyes. Hotels and cities filled with noise. And the road is getting so old. Back in the 70s, I am told. but I'm still out here on the go.
Si intitola Donne sfuggenti, la storia che vi abbiamo appena raccontato di Massimo, e evidentemente avete capito per quale motivo era sfuggente questa donna. Certo è che la linea di confine, che si parla di un confine fisico vero e proprio tra paesi, e la linea di confine, la linea d'ombra della vita di Massimo, poteva essere forse molto più profonda e molto più pericolosa di quello che poi è accaduto. Pronto, ciao Massimo, buongiorno.
Ciao, buongiorno Matteo.
Perché tu per un attimo ci hai pensato, se in questa valigia c'è qualcosa che io non posso portare, ciao.
Certo, no, ho pensato di tutto Matteo, in quel momento subito quello che ti viene in mente pensi che cosa ci può stare. Sicuramente in quel momento cioè il sangue mi si è ghiacciato, c'è stato un momento proprio del panico, ma io ho lo zaino e una mano libera, poi una bella ragazza era, cioè abbastanza,
questo ha contribuito insomma anni. Se fossi stato io magari non me l'avresti portata la valigia Massimo.
No, forse no.
Senti, quanto ci si metteva ad andare in treno fino a Londra?
28 ore
da Roma a Londra.
Sì, Roma a Londra 28 ore, sì.
Senti, ma erano tanti che facevano questa cosa che hai voluto fare tu, di andare a imparare l'inglese in quegli anni, negli anni 70 a Londra? C'era una roba comune oppure, che sai, i tuoi amici ti guardavano come una sorta di alieno?
No, era un po' fuori le righe, sicuramente.
Cosa avevi? 26 anni, giusto?
26, sì, 26.
E l'hai imparato l'inglese oppure no?
Sì, dopo ho continuato a studiarlo a Roma. A Roma è in una scuola privata molto... Vabbè, non dico il nome perché ancora oggi c'è.
Quindi, ci tenevi? Cioè era una roba vera che volevi imparare l'inglese, Massimo?
Io sono abbastanza determinato nelle mie cose.
Scusami, ma toglimi una curiosità. Ma voi l'avete capito per quale motivo di tutti i corpi, i vigili del fuoco sono quelli che hanno il maggiore affetto da parte dei cittadini? Cioè, tutti quanti amano i vigili del fuoco, no? Il pompiere paura non ne ha. Cioè, anch'io la so quella canzone.
Sì,
come mai? Vabbè, voi l'avete capito?
Ma guarda, io penso pure perché c'è un contatto proprio pure umano più che altro, no? Più che umano, cioè a contatto con la popolazione. I vigili, quando sono entrati nei vigili del fuoco, mi hanno sempre detto: noi andiamo dove gli altri vanno via, dove gli altri scappano. Cioè, quando e allora vai in situazioni, cioè, te puoi trovare in situazioni in cui devi dare, cioè, aiuto, prestare soccorso, cioè. Ecco perché poi viene ricambiata questa cosa, no?
Pensa che tutto questo poteva non succedere per colpa di una valigia di una polacca.
Bravo. Io in quegli anni poi era tosto, io non so, cioè, stiamo parlando della cortina. La cortina esisteva, io mi sono pure proprio chiesto, poi gliel'ho chiesto a lei: insomma, come hai fatto a studiare in Italia? È venuta, sicuramente papà mi pare che l'aspettava. No, mi disse che l'aspettava a Londra, era sicuramente.
Sì. Senti, Massimo, questa storia l'hai raccontata qualcun altro oppure ti è venuto in mente?
No, ai miei amici, io ho amici, tante volte l'ho raccontata, no? Chissà che
ci stava in quella valigia.
Sì, ma può darsi pure niente.
Infatti diciamo che quando... Quando l'ho letta la tua storia, la mia sensazione era che magari non c'era proprio niente, semplicemente lei era una tipa bizzarra e ti aveva chiesto di portare...
No, potersi, probabilmente era tranquilla perché non c'è niente, però io chiunque alla frontiera, una persona dice: ma porti la valigia da là, cioè, dall'altra parte.
Ripetiamo, il fatto che fosse bionda ha aiutato, se era Matteo Caccia, portatela pure tu. Massimo, grazie mille davvero per la storia e per la chiacchierata. Viva i Vigili del Fuoco!
Sempre. Ringrazio Matteo.
A presto. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
Success.
Nicolò era un giovane studente quando una sera, nella metropolitana di Milano, incontra una donna che ha bisogno di aiuto, o almeno così dice. Nicolò non riesce a dirle di no, e quella donna diventerà un mistero che verrà svelato solo da un articolo di giornale. In una puntata che si intitola Donne sfuggenti, la prossima storia è quella di Nicolò Velandro e dello strano caso di Larissa Watson. State con noi. All'uscita dei tornelli della metropolitana mi viene incontro una donna, bionda, mezz'età, completo blu elegante, oro ai polsi e zainetto Louis Vuitton. Ricorda un po' Brooke di Beautiful, ma senza lifting. Excuse me? Mi dice, excuse me, I need help. Mi chiede se conosco un albergo nelle vicinanze. Certo, dico io, c'è l'Holiday Inn qui, in via Farini. Mi propongo per accompagnarla. Non so perché l'ho fatto. Forse ero in vena di altruismo o più semplicemente è stato l'alcol a rendermi così disponibile. Tant'è. Nel tragitto le chiedo che cosa ci faccia a Milano da sola, senza nessun appoggio. All'inizio lei esita un po', poi comincia a raccontare. Mi spiega che era in viaggio con alcuni amici finché non l'hanno lasciata da sola. Si trovava in metro o in treno, si è addormentata e quando si è svegliata la valigia non c'era più. Le avevano rubato tutto, documenti compresi, persino il suo preziosissimo beauty case. Aveva passato tutta la giornata a fare avanti e indietro per le caserme di Milano a denunciare il furto e così ora si trovava sola e sperduta, senza un posto dove dormire fino all'indomani quando sarebbe andata al consolato per ritornare in patria. Le chiedo da dove viene. Belfast, mi dice. North Ireland. E come ti chiami, le chiedo. Larissa Watson. Ad accoglierci alla reception dell'Holiday Inn c'è Miguel. Miguel è un receptionist colombiano molto disponibile. Quando gli racconto la storia di Larissa ne rimane quasi commosso e si mette a totale disposizione. Gli sorge però un dubbio. Se ha perso anche i documenti, come farà a completare la prenotazione? Spiego la situazione a Larissa e lei, da diligente donna inglese, ci mostra una foto del passaporto e una della denuncia di smarrimento. «Non ha l'originale?» le chiedo io. «No», mi spiega lei, «le hanno rubato perfino quella». «Che situazione tremenda», commenta Miguel. «Ma nessun problema, se può prenotare lo stesso, basta che mi invii la foto». L'iPhone di Larissa però sembra avere qualche problema ad inviare le mail. Dopo svariati tentativi, innervosita, mi confessa un segreto. Il suo account non è sicuro. Forse le è stato hackerato. Hackerato, dico io. Lei non risponde e dopo avermi scroccato una sigaretta esce a fumare. Rimaniamo nella hall dell'albergo solo io e Miguel. Se vede che ti piacciono le donne mature, mi dice. Io cerco di spiegare a Miguel che non è come sembra, ma si rivela più difficile da convincere del previsto. Quando Larissa rientra, escogitiamo un complesso sistema di scambio via WhatsApp, mail e Facebook per passare le foto alla reception tramite il mio cellulare. Funziona e una è fatta. Ora serve solo pagare. Come per i documenti, Larissa ha una copia delle sue carte di credito. Gli hacker però continuano a non darle tregua, passano più di 20 minuti, ma niente, non riusciamo a completare il pagamento. Miguel è terribilmente dispiaciuto, ma Larissa non può restare. Non rimane che una soluzione. E va bene, mi dico, anche se dovrò spiegare ai miei coinquilini come c'è finita una signora nordirlandese di mezza età sul nostro divano, ci proverò. Quando usciamo, Miguel mi lancia un'occhiata di complicità tutta maschile, mentre io mi chiedo chi sia veramente Larissa Watson.
Yeah.
Quando arriviamo a casa i miei coinquilini non la prendono benissimo. Al telefono mi chiedono chi è questa qua, cosa fa e se è pericolosa. Riassumo loro velocemente la storia. Alla fine accettano, non so se per pietà o per avere una storia da raccontare, ma su un punto non transigono. Alle 7:30 domattina deve essere fuori di casa. Larissa accetta. Prima di farla entrare però voglio sapere tutta la verità e Larissa svuota il sacco. Mi spiega che è un artista, una fashion designer, con una sua linea di vestiti e una boutique di moda a Belfast, la Goddess and Swift. Ha fatto un PhD in Svizzera, ha 4 figli. È in viaggio da un po' di tempo. È stata in Francia, prima a Parigi, poi in Provenza, dove ha passato più di una settimana allo Yacht Club di Nizza. Da lì si è unita a dei velisti e ha raggiunto Palermo, in barca a vela, costeggiando l'Italia. Da Palermo poi è risalita verso Reggio Calabria, poi Napoli, Roma, Assisi, Firenze e Bologna. Poi si è spostata in Svizzera e da lì è tornata in Costa Azzurra, poi Genova e infine Milano. Quando entriamo nell'appartamento però, viene presa da un improvviso moto di euforia. Saluta i miei coinquilini con un giovanilistico «Hi guys!» e si mette a baciarli tutti sulla guancia. Rimaniamo un po' basiti. Senza troppi complimenti ci chiede un asciugamano, una t-shirt e si infila sotto la doccia. Nel frattempo noi approfittiamo per riunire l'unità di crisi Larissa Watson. Ci sediamo tutti sul mio letto come una setta di cospiratori. Stiamo ancora confabulando quando Larissa esce dal bagno mettendoci in seria difficoltà. Una Venere del Botticelli si presenta a noi mezza nuda, sgocciolante, avvolta solo da un asciugamano per le mani, con il sorrisino di chi vuole scombussolare il tuo latente complesso edipico. Nonostante l'età e l'espressione un po' consumata, si è conservata molto bene. «Do you have a cup of tea?» ci chiede. Insomma, ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine, la mattina dopo, è uscita di casa e se n'è andata. Devo ammettere che è stato un tentennamento magistrale il suo. Prima le ho dovuto disegnare su un foglio l'itinerario per arrivare al consolato, sempre ovviamente che non le hackerassero anche quello. Poi ho cercato i voli più economici per Belfast via Linate. Poi mi ha chiesto ago e filo per rattoppare il completo e infine mi ha chiesto se poteva dormire un'altra notte. «No, mi dispiace, ma non puoi», le ho detto. Non appena esce di casa, io e Tony ci mettiamo sotto con le ricerche, controlliamo tutto, Google, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. All'inizio sembra tutto in regola, articoli su di lei, recapito della boutique, foto di sfilate, quadri all'asta. Poi iniziano ad emergere alcune incongruenze, prima di tutto il sito del suo brand è stato disattivato, che sia ancora colpa degli hacker. Persino i suoi rivenditori, che pur l'annoverano tra i loro stilisti, sembrano non vendere i suoi vestiti. È tutto molto confuso, fin quando non troviamo l'uomo che dà una svolta al caso, si chiama Jordi Boada Martinez. Di lui non sappiamo molto, se non che è catalano e suona in un gruppo folk, si chiamano The Selvatic Celtic Band. Ha conosciuto Larissa durante il suo viaggio in Catalogna, i due devono avere stretto amicizia e probabilmente lui l'ha ospitata a casa sua, ma qualcosa deve essere andato storto se Jordi scrive, in risposta a un commento su Facebook di un suo connazionale che chiede chi sia questa Larissa, dice così: «Non ti fidare, penso che non lavori e vada in giro a fare la bella vita approfittando delle persone». Ecco, abbiamo finalmente una pista. Larissa è una scroccona seriale. La storia sembrava non voler avere un finale. Ho scritto alla figlia, a Jordi, a Larissa, ma nulla, nessuna risposta. Larissa aveva smesso di pubblicare foto e non avevo più notizie su di lei, fino a quando il 10 giugno mi arriva un messaggio, è da parte di Tony, il mio coinquilino. Mi manda un articolo di Repubblica. Quando lo apro non ci credo. Titolo: «Arrestata pittrice che cerca di rubare una barca a Portofino». Nella foto è lei, Larissa Watson, The Pirate of Portofino, come si farà chiamare dopo l'arresto. We'll be right back. Grazie mille a Nicolò per questa storia, la storia di Larissa Watson. Tra l'altro non è finita, perché quando ho avvisato Nicolò che avremmo raccontato questa storia, lui mi ha detto che è stata accolta di nuovo in flagrante, ha rubato qualcosa da Cartier a Parigi, mi pare, o da qualche parte, in qualche città francese. Quindi Larissa Watson è ancora là fuori, state molto attenti. In questo episodio della nostra storia seriale, la storia di Antonio Cocco, il giovane legionario che suo malgrado diventa legionario, si cominciano a intravedere delle cose diverse. All'inizio le prime lettere che Antonio mandava al padre erano lettere sostanzialmente disperate, di un giovane uomo che ha sbagliato tutto, ha fatto un errore clamoroso, ha varcato il confine tra Italia e Francia, si è arruolato nella legione straniera un po' con l'inganno, appunto, come dice più di una volta, e adesso è in Algeria e sta facendo addestramento per partire chissà dove, forse per l'Indocina, dove veramente si combatte una guerra terribile. Ecco, fino a questo momento erano davvero parole di disperazione. In questa prima lettera cominciano a trovarsi alcuni spunti da giovane uomo che si trova con i suoi commilitoni, ritrova degli amici, cantano intorno a un falò, c'è un minimo di speranza, o più che di speranza c'è una forma di godimento del presente, anche di piccole cose, il ritrovare le persone care o persone che hanno condiviso un pezzo del tuo percorso, oppure semplicemente cantare con loro intorno al falò, che ci dicono qualcosa di più di questo giovane uomo che è in preda letteralmente alla disperazione e che vorrebbe fare una sola cosa, e cioè tornare a casa. La stiamo raccontando giorno dopo giorno, pezzo dopo pezzo, da inizio di questa stagione, cioè dai primissimi di settembre. Potete ritrovarla online, potete ascoltarla il sabato alle 21:30 nella puntata speciale che dedichiamo solo alla storia seriale, oppure mettervi comodi e cominciare ad ascoltare l'ennesima puntata della nostra storia seriale, quella di Antonio Cocco. Caro papà, ti sto scrivendo dalla mia tenda Grandi Manovre, mentre fuori si sta scatenando una bufera del diavolo. Accadono raramente qui, ma quando vengono sono tremende. Me la godo pensando che i miei amici sono tutti fuori a fare le manovre. Infatti hanno avuto compassione e mi hanno lasciato qui a fare la guardia. Credo riceverai due righe da un mio amico, il famoso olandese dell'ospedale, quello che mi fa sempre molti favori. Gli ho detto infatti che ti scriva perché qui sono senza bolli. Fortunatamente ho trovato un'anima pia che me li ha venduti. Credevo di andare a Casablanca, invece ci hanno fermati a un centinaio di chilometri dal confine marocco-spagnolo perché temevano le diserzioni. Qui non immagini quale baldoria ci sia. Tutti vogliono comandare, tutti vogliono fare rifare le tende perché non sono ben allineate, oppure far alzare un alto steccato che divida le compagnie di Saida e di Mascara o di Sidi. Qui infatti ci sono tutti i legionari dell'Africa, credo saremo in 5 o in 6.000. Per farti un'idea, tutte le compagnie hanno il compito di attaccare e difendere il dato posto e bisogna fare attenzione perché le pallottole sono vere e ogni anno c'è qualche disgrazia. Mi sono ritrovato però con tutti i vecchi amici di Marsiglia e di Sidi Bel Abbès. È stato veramente commovente. Ci siamo riuniti un po' tutti alla sera e dalle 6 alle 9 abbiamo cantato tutti insieme, siamo circa una trentina, illuminati da un piccolo falò. Ci mancava solo Paolo e poi eravamo al completo. A proposito di Paolo, guarda che ti sbagli, in quanto tu hai detto a suo padre «Ho piacere che ritorni, ma non si faccia più vedere, ma non è colpa sua se ce ne siamo andati, infatti sono stato io a proporre una fuga. Lui, è vero, ne fu interessato, ma chi ha dato il via, ti ripeto, papà, sono io».
Padre non lo poteva vedere, il Luigi, non tanto perché era partito anche lui, era tornato, però era contento che fosse tornato, non poteva, anzi. No, diceva, sono andato lì, ho chiesto esplicitamente se sapeva dove fosse mio figlio e lui ha detto di no.
Ci scriviamo continuamente e credo che lui abbia messo la testa a posto. Sapessi com'è cambiato e come mi scrive. Ci facciamo tutte e due in quattro per darci buoni consigli per tirarci su di morale. Io qui naturalmente non so più niente a mio riguardo, ma credo abbia ancora poca speranza. Sono sempre dell'idea di cercare un'altra via, perché non la via che nella mia prima o seconda lettera t'ho detto. Algeri, dico, il console. Oggi attendo a vedere se mi arriva qualche lettera, altrimenti la spedisco così, questa. Per il momento ti abbraccio. Tony. It's not the words you say, but how you say it. I saved a picture where your hair was braided. They found your wallet in the cemetery. You told your daughter she was ordinary. You hate the name Junior. Your husband loved his computers. Your mother never was one. The
eldest of seven children. February, you couldn't sober up to hold a baby. You hate the name Nana, you love to judge strangers' karma. We drove from New Jersey, the trucks always made you worry. Oh my Hannah, time to go to bed.
Grazie a Mauro Pecio che raccoglie e racconta questa storia, grazie a tutta la famiglia Cocco che continua a far parte di questo racconto, grazie a chi rende possibile questo programma, Anita Panizza, Paolo Corleoni e Luca Micheli. Io ora lascio la linea al GR e noi ovviamente domani torniamo, puntualissimi, per raccontare storie. Mandateci le vostre storie, lineedombra@radio24.it. Vi dicevo, l'appuntamento è per domani, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!